invece dobbiamo farlo. Vi ricordate come siamo incitati dalla Sacra Scrittura a rendere grazie per tutto, no? Per ogni cosa. E anche San José Maria ci incoraggia, ringrazialo di tutto perché tutto è buono. Grazie a te, Signore, grazie a te per ogni cosa. A volte ci può sfuggire al momento il risvolto positivo di ogni cosa. A volte siamo presi dall'aspetto di sofferenza, dall'aspetto negativo, da quello che umanamente ci sembra negativo. Però nella fede noi crediamo insieme con San Paolo che dice tutto. Per coloro che amano Dio, concorre al bene. Tutto concorre al bene. Certo, per noi è un atto di fede. Credo, Signore, che per coloro che ti amano, tutto concorre al bene. Credo, e quindi credo nel tuo amore infinito che si manifesta anche nelle circostanze più imprevedibili della mia vita, anche in quelle circostanze della mia vita che mi appaiono come misteriose, problematiche, dolorose. Quando ti ringrazio del dono della vita, questa è un'abitudine bella noi cristiani siamo abituati ad esercitare, per esempio, in modo particolare nel giorno del compleanno, no? E questo è il senso della festa, del compleanno, del fare gli auguri, insomma, dell'essere contenti, perché ringraziamo Dio del dono della vita. Sempre meditando la vita di San José Maria, chi gli stava più vicino raccontava, e mi sembra di ricordare che fosse Don Alvaro, e che lui si preparava al giorno del compleanno, che era il 9 gennaio, con un discreto anticipo nella sua preghiera, nella sua orazione, ringraziando Dio del dono della vita. Il dono della vita vuol dire il dono, ecco, dell'esistenza, essere stati noi dotati da Dio della gioia di partecipare della vita, di partecipare della sua esistenza. Certo, questo si collega anche alla certezza che noi abbiamo nella fede di essere chiamati a partecipare della sua vita con pienezza al termine della nostra vita, per l'eternità. Quindi la nostra vita non finisce qui. La nostra vita e questo tempo che ci è dato di vivere è un tempo di gioia, è un tempo di prova, è un tempo per costruire, è un tempo per conoscere Dio, è un tempo per amare. È una ricchezza, è un dono. Il dono della vita per noi non è solo il dono puntuale del momento in cui siamo stati concepiti, grazie all'amore dei nostri genitori, ma è il dono di un tempo da vivere. Questo tempo da vivere, che è per ciascuno di noi il migliore dei tempi possibili. Non dobbiamo mai avere nostalgie, di tempi passati o di tempi futuri migliori. E anche nell'ambito della nostra stessa vita, questo è il tempo migliore, cioè l'oggi. Il presente, perché è il tempo che io posso godere, che posso vivere con pienezza, che posso santificare, potremmo dire così, cioè vivere con la pienezza della fede, dell'amore di Dio, cercando di compiere quello che tu, Signore, mi chiedi di compiere oggi. L'oggi. Il presente è il tempo più vicino all'eternità. è l'eternità che non ha tempo, no? È un oggi eterno, è un tempo presente che si dilata. E vi ricordate ancora quel punto di cammino, se lo conoscete, in cui San José Maria dice non avere nostalgia del passato, che è già passato, e non pensare al futuro, che non sai se verrà, vivi il tempo presente, vivi l'oggi. Noi comunque ti ringraziamo, Dio, di tutta la nostra vita, ti ringraziamo di tutto quello che è successo. Piuttosto siamo qui anche per chiederti il significato. Spiegaci la parabola, come ti dicevano i discepoli, spiegaci la parabola della nostra vita, il senso della nostra esistenza. Sappiamo, anzi crediamo, che in fondo il senso della nostra vita passata, presente e futura sta nella chiave di lettura più profonda, più vera, sta nel tuo amore e nella nostra risposta d'amore e nella capacità di diffondere il tuo amore intorno a noi. Però ti chiediamo di illuminarci, ecco, di donarci in questi giorni in modo particolare e sempre la presenza del tuo Spirito Santo che ci illumina. Quindi ciascuno di noi ti saprà ringraziare per le persone che ci hai messo accanto, per le persone che sono state per noi il tramite di questo dono della vita, in particolare i nostri genitori, e poi per tutte le persone che ci hai messo accanto e che abbiamo imparato ad amare lungo la nostra esistenza, e per tutte le persone che ci metterai accanto, ci affiderai. Pensando al dono della vita e quindi al dono della vita che è direttamente legato per sempre, e non può che essere così, all'essere figli. Ogni uomo, ogni donna che viene al mondo ha in sé questa dimensione. E però sappiamo che tu, Signore, ci sveli un essere figli più grande che supera il nostro essere figli dal punto di vista umano. E forse anche questa è stata anzi, sicuramente è stata una delle cose che hanno scoperto quei due discepoli quando entravano nella casa di Gesù. Forse lo hanno conosciuto come figlio, perché forse hanno conosciuto sua madre. Prima o poi l'hanno conosciuta. Se non era lì in quella casa il primo giorno, l'hanno conosciuta 3 giorni dopo, nelle nozze di Cana. Hanno conosciuto di Gesù il suo essere figlio, figlio di Maria, nato da donna, come dice San Paolo. Hanno conosciuto il suo essere figlio e col tempo impareranno a conoscere il suo essere figlio di Dio. Non solo, ma il fatto che questo Gesù che loro conoscono, che come dirà poi Giovanni più avanti, che hanno potuto anche vedere, ascoltare e anche stringere con le loro mani, no? Ecco, quello stesso Gesù ha svelato a loro e quindi anche a noi che l'essere figlio di Dio per lui non è una ricchezza che tiene solo per sé, ce l'ha voluta regalare. Non ha considerato come un tesoro geloso quell'essere figlio. Ha voluto essere il primogenito di molti fratelli e quindi con il battesimo ci ha inseriti nella sua vita. E siamo diventati figli nel figlio. San Giovanni nel suo Vangelo lo dice subito, proprio nel prologo, che è come una sintesi molto elevata, teologicamente e anche poeticamente del suo Vangelo. Dice: proprio mettendolo in contrasto con coloro che non l'hanno accolto, con le tenebre, no? Che sono sempre in battaglia con la luce. Venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. I suoi, che vuol dire il suo popolo, no? È venuto proprio per loro e non l'hanno accolto. Perlomeno non l'hanno accolto in modo collettivo, in modo totale, no? Alcuni lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Quindi è una filiazione diversa, spirituale. È quella filiazione che Nicodemo, quando va da lui di notte per paura dei giudei, non capisce subito come si può ritornare nel seno della madre quando si è anziani, no? Ma Gesù gli sta parlando di una nuova nascita, che è quella spirituale che avviene grazie allo Spirito Santo, grazie al battesimo, per cui noi siamo generati a una vita nuova, che è la vita dei figli di Dio. Pensate, Gesù viene messo in croce perché si è fatto figlio di Dio. Quindi è una cosa così grande, una cosa così sconvolgente per quelli del suo popolo. Dio era inteso da loro come unico, ed è unico evidentemente, ma non potevano cogliere questa differenza di persone nella Trinità. Figlio, Spirito Santo. E quindi lui che si fa figlio di Dio per loro era un bestemmiatore. E lo mettono sulla croce proprio per vedere se era proprio vero che era figlio di Dio, perché se fosse stato figlio di Dio sarebbe sceso dalla croce, pensavano loro, e glielo dicono anche quando sta sulla croce. Scendi dalla croce, tu che dici di essere figlio di Dio. E questo, proprio questo, vedete, anche non cambia la parola. Non è che Gesù per noi ha inventato una parola diversa. E veniamo chiamati figli di Dio, come lui. Come lui. È una verità rivelata da Dio, così bella, così grande, così sconvolgente, se volete anche così difficile, ce lo dimentichiamo. Tendiamo a dimenticarcelo. Tendiamo a non dare tutto il valore che ha. Noi ti chiediamo perdono, Gesù, perché... Io parlo per me evidentemente, ma se volete vi potete unire a questa preghiera, perché mi dimentico di essere figlio di Dio, oppure perché non lo considero abbastanza e perché non gli do il valore che ha, non sono capace di darglielo. Per questo ti chiedo di nuovo e tanto che tu mi dia il tuo Spirito Santo, che mi spieghi che cosa vuol dire che sono figlio di Dio. Perlomeno un po' lungo tutta la vita lo possiamo capire sempre meglio, poi lo capiremo pienamente solo quando siamo in cielo. Che cosa vuol dire che sei figlia di Dio prediletta? Quando in un'omelia sicuramente, forse in più di una, Benedetto XVI, quando amministrava i battesimi, il giorno del battesimo di Gesù, proprio lo ha detto esplicitamente, che quelle parole che dal cielo, quando Gesù viene battezzato da Giovanni sul Giordano, e suo padre Dio dice: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. In un altro momento dice: in lui mi sono compiaciuto. Queste parole possono essere applicate al battezzato, per cui anche qui ciascuno di voi non deve pensare che considerarsi la figlia prediletta di Dio sia troppo, o sia come consideravano quelli che hanno messo in croce Gesù, una bestemmia, una cosa fuori dal mondo. No, è proprio quello che tu, Signore, ci dici, quello che tu ci riveli. Per cui, chi sei tu? Tu chi sei? Noi, quando ci domandano, rispondiamo con il nostro nome. Però quando dici il tuo nome, tu ti puoi ricordare, io mi posso ricordare, che questo nome ci è stato dato nel battesimo. E nel battesimo siamo diventati figli di Dio, per cui noi potremmo dire il nostro nome e aggiungere, mentalmente lo possiamo pensare, figlio di Dio, no? E addirittura possiamo pensare, figlio di Dio prediletto o prediletta. Figlia di Dio prediletta, ecco la mia carta d'identità, ecco il mio statuto, il mio stato vero, davanti a Dio e un po' anche davanti al mondo, perché il mondo aspetta che la rivelazione dei figli di Dio. Ecco, pensate a quello che lo stesso San Giovanni dice nella sua lettera, nella sua prima lettera, e si vede che lui è proprio molto colpito da questa verità e quindi dice San Giovanni. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. Noi, carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Questa verità dell'essere figli di Dio, pensate anche a questa considerazione che possiamo fare, che ci sono, diciamo così, non è una verità da conquistare, perché è già data. E il Signore ce l'ha regalato. Nel battesimo ci ha regalato questa assimilazione a Lui, questo entrare dentro la sua vita, quindi diventare come Lui, essere suoi fratelli, sue sorelle, no? E quindi essere figli nel Figlio. E attraverso la mediazione della Madonna, che è sua madre, è anche nostra madre. Quindi in realtà è una. Mentre ci sono altri aspetti della vita cristiana che ci possono apparire come gravosi, faticosi da vivere, no? Vivere la vita cristiana può essere arduo in alcuni momenti e in alcuni aspetti, no? E noi forse possiamo avere molto presente nella nostra vita quell'aspetto della vita cristiana che in questo momento ci può costare un po' di più, eh? E invece questa dimensione della filiazione divina è più da contemplare, più da considerare, più da meditare, più da capire nella fede. E ci può aiutare a vivere tutte le altre cose che invece ci possono risultare un po' più gravose, perché sono figlio di Dio. E allora mi sento in grado di ricevere l'aiuto di Dio sempre e di posso parlare con Dio che è mio padre, con facilità. E non devo chiedere udienza. E poi e so che lui mi regala tutto. Vi ricordate? Il Signore Gesù ci parla di queste cose lungo tutto il suo Vangelo, no? Vi ricordate la parabola del figlio al prodigo, dove c'è il figlio più piccolo che gli chiede l'eredità e poi la dilapida e poi torna e dice sarò come uno dei tuoi servi e invece il padre non accetta questo, anzi fa festa perché è tornato questo figlio suo. Dio padre vuole che siamo figli anche se possiamo dilapidare un po' questo tesoro, questo regalo con le azioni della nostra vita. E E poi quell'altro, che era pur sempre rimasto nella casa del padre, lo aveva sempre servito, e però non aveva colto veramente che cosa voleva dire essere figlio. E allora a quell'altro il padre gli dice: ma tutto quello che è mio è tuo, tutto. E dice San Paolo: siamo figli e per questo siamo anche eredi. L'eredità, no? San Paolo cerca, perché è vero che il modo di essere figli nostro è diverso dal modo di essere figli di Gesù. Lui è figlio per natura, lui è Dio, no? Noi siamo figli di Dio, nel figlio partecipiamo insomma, del suo essere figlio e quindi di tutte le sue caratteristiche, i suoi doni di Gesù, e siamo sacerdoti, profeti e re. E siamo mandati come lui dal Padre a parlare di lui e anche a collaborare alla salvezza delle anime. Però usa quindi l'immagine del figlio adottivo, no? Anche se è un'immagine, quindi è anche un po' povera, perché il figlio adottivo nella società umana è erede. Diventa erede, diventa veramente figlio, anche impara tante cose dai propri genitori adottivi, però nella sua natura umana rimane figlio dei genitori precedenti, no? E invece noi in qualche modo cambiamo dentro. Però l'essere adottivo è uno può improvvisamente guadagnare tante cose che non aveva e essere inserito in una famiglia piena di doni. Ci può far capire che cosa vuol dire essere eredi del regno. Ce lo può far intuire. Noi chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a intuire un po' che cosa vuol dire essere figli e dunque eredi del regno di Dio. In quella parabola qualcosa si coglie. Il Padre dice: tutto quello che è mio è tuo. Quindi puoi prendere tutti i capretti che vuoi e fare festa con gli amici, tutte le volte che vuoi. Quindi noi chiediamo al Signore la grazia di vivere la nostra vita cristiana, di vivere il nostro essere nella Chiesa come figli. Anche di sentire, se volete, la responsabilità della Chiesa. Siamo figli e quindi la Chiesa è nostra. Il regno di Dio è casa nostra. Il suo sviluppo è qualcosa che ci tocca da vicino. Con la preghiera, con l'offerta del lavoro, con l'offerta delle nostre sofferenze, con l'offerta delle nostre gioie, noi contribuiamo a far sì che questa casa di Gesù, questa casa dei figli di Dio che è la Chiesa, questa casa della sua famiglia, questa casa del Padre che fa festa per il figlio che è tornato e cerca di coinvolgere nella festa anche il figlio che invece era rimasto sempre lì, ma aveva perso un po' la percezione di essere figlio. Che questo sia il clima continuo nella Chiesa e nella nostra vita. Chiediamo alla Madonna, che è nostra madre, a cui siamo stati affidati proprio da Gesù sulla croce: questo è tuo figlio, tu figlia di Dio, tu figlio di Dio, sei stato affidato a lei da Gesù. Siamo stati affidati ciascuno personalmente alla Madonna da Gesù, lei che è nostra madre e che ha contemplato come nessun altro questo essere figlio di Dio, del figlio che lei ha portato nel suo grembo, quel figlio che lei ha portato nel suo grembo, lei più di chiunque altro, meglio di chiunque altro, più profondamente di chiunque altro, sa che è il figlio di Dio. Quindi lei è stata a contatto immediato, continuo, meraviglioso e anche normale da un certo punto di vista, come una madre qualunque delle nostre, con il mistero del figlio di Dio, tu che l'hai tenuto tra le braccia, tu che l'hai allattato, e tu che l'hai cresciuto, tu che l'hai vestito. Tu che hai parlato con lui, che l'hai ascoltato, a volte anche non l'hai capito. Tu aiutaci ad approfondire questa dimensione dell'amore di Dio, che ci ha chiamati ad essere figli e ci ha resi figli. E aiutaci anche a vivere come figli tutta la nostra vita. E la nostra preghiera, il nostro sacrificio, il nostro apostolato, le nostre difficoltà, le nostre gioie. Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi.